Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Parliamo di cinema, ci sono diverse uscite cinematografiche, di alcune di queste ne parleremo in trasmissione tra pochissimo anche con degli ospiti. Quindi, mentre vi ricordo che il podcast della trasmissione lo trovate sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, cominciamo con le uscite classiche al cinema, quelle che non sono accompagnate da interviste, perché ovviamente un po' per lo spazio della trasmissione, un po' perché alcuni film, diciamocelo, non sono così raggiungibili. In realtà Eternity lo sarebbe anche stato. Ascoltiamo intanto l'audio del film.
Non te l'aspettavi, eh?
Che diavolo è successo?
Signori, siamo giunti alla stazione di scambio.
Mi sa che l'intervento è andato male.
Dico così perché questo film ha avuto una sua anteprima in Italia al Torino Film Festival con la regia di David Frayne, una storia insomma ultraterrena, cosa c'è dopo la morte, ci si rincontra, è una commedia, però appunto parte da questo spunto di una coppia di anziani, marito e moglie, che si ritrovano nel giro veramente di poco tempo, ma ci sono anche delle sorprese. Questo è il film, è uscito al cinema, e poi c'è questo che secondo me chi ama la cucina lo aspettava.
Scoprite la nostra novità, l'imbottizza, il sapore italiano.
Comparsa giovane donna bruna mediterranea.
Buongiorno, sono qui per il provino, Yvonne Nguyen.
Bravi tutti.
Nguyen Kitchen è il titolo del film di Stefan Lee Kwong, Clotilde Chevalier e Anting Ya sono le protagoniste. È un film che è tutto giocato un po' sulla simpatia della protagonista, una giovane donna franco-vietnamita che sogna una carriera di successo nel musical, ma non riuscendo a farla decollare si butta in una delle cose che apparentemente sembrano più semplici, ma non è affatto vero, che è quello della cucina. Di cucinare.
Attrice di bubble tea in piazza Tiananmen.
Un consiglio, tesoro: se vuoi lavorare, fa quello che ti dicono.
Sì. Una volta che potrai avere un vero ruolo in un grande spettacolo.
Carino da parte tua.
E va bene, queste sono alcune delle uscite. Ce n'è una che so che tutti state aspettando e capisco anche perché. Vi accompagno, questa è Chassis, quindi parliamo di cinema, vi accompagno verso questo film con una clip audio.
Squillino le trombe, signori spettatori. Inizia la commedia.
Asataram!
What is this? Oh.
Aglieglie!
Che lì? Leuteron!
Sempre a casa di Giovanni.
Parola d'ordine.
Reclinabile.
Nessuno di noi pensava di poter diventare famoso. Era già abbastanza andare in teatro e far ridere il pubblico.
Thank you very much.
Noi facciamo mimo.
Eravamo completamente fuori dal mondo.
Estate del 90 siamo andati a lavorare insieme.
Lui ha portato quella cosa che ci mancava. Ha messo una marcia in più.
È sempre stato un amante
premuroso.
Va bene, li avete riconosciuti, sono Aldo, Giovanni e Giacomo nel documentario Attitudine Nessuna di Sofì Chiarello.
Siamo affondati a mai dire gol, non ci sembrava vero.
L'unico trio che si è diviso per fare la trasmissione. Quasi tutti i vostri personaggi erano singoli.
Ho il piacere di parlare con Nico.
Noi siamo partiti da un sogno. Io non avevo nessun tipo di familiarità col mondo dello spettacolo.
Quando siamo assieme si scatena questa strana magia.
Noi siamo tre clown, assieme diventiamo un clown solo.
L'importante è scegliersi le persone giuste. Io in questo, modestamente, sono un campione.
Per una storia d'amore.
Certo che è una situazione kafkiana.
Sofì Chiarello, benvenuta a Radio Popolare, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie di avermi chiamata.
Parliamo di questo documentario di cui ovviamente si è già parlato molto fino adesso, anche perché riguarda Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini Nessuna. Tu con loro hai lavorato tanto anche prima di questo documentario, quindi li conosci bene. Chi altro poteva fare un documentario così? Perché hai voluto raccontarli in questo modo, che poi è anche un po' un omaggio a loro tre?
Ma perché da sempre, da quando sento i loro aneddoti sul set, spesso no, venivano raccontati aneddoti di vario genere, ho sempre pensato che fosse in fondo una specie di favola la loro, perché a partire dal titolo, che prende spunto dalla pagella, da una delle pagelle di Aldo di terza media, che non attribuisce lui nessuna attitudine, questo è stato un po' un giudizio che è tornato nella loro carriera, no? Quando loro mi dicevano, noi volevamo fare, quando abbiamo tentato i teatri, ci dicevano no, voi siete del cabaret, in teatro non funzionerete. Quando sono approdati in TV tutti dicevano no, non funzioneranno, e invece poi con la Jalapa hanno funzionato. Al cinema idem, gli dicevano al cinema non potete funzionare al cinema, e poi contro una gamba sbancano. Quindi insomma, contro ogni prospettiva e ogni parere loro, senza neanche progettarlo, no? Dall'inizio loro non volevano fare teatro di strada, andare in giro in Europa con il furgone e fare teatro di strada, cioè, quindi non l'hanno neanche voluto questo successo, non l'hanno cercato, in realtà è accaduto nonostante pareri contrari. Quindi, come dire, mi sembra, e vengono anche da un universo molto molto, come dire, da un universo da famiglie proletarie, che è vero che prima era più, lo dicono anche loro, prima eravamo tutti proletari, forse è vero, però comunque alla fine penso che la loro sia una specie di favola, e che forse ha senso raccontarla e esplorarla, la loro storia.
Tra l'altro c'è questa cosa appunto molto bella nel film, che tu vai veramente a ripercorrere anche le loro infanzie con le foto, sì. Insomma, ci sono varie notizie legate al loro passato. Qui è dovuto riunirli, perché ultimamente stanno lavorando abbastanza in modo separato. Com'è stato l'incontro, quando gliel'hai proposto?
Allora, in realtà è tanto tempo che io glielo propongo questo documentario, cioè di raccontare la loro storia e di insomma il desiderio di fare questo viaggio con loro, insieme a loro, perché mi sembra che sia intanto più interessante che siano loro stessi a fare un viaggio nella propria memoria e nei luoghi, no? E quindi volevo assolutamente farlo con loro, e che gli incontri con i personaggi che hanno punteggiato, a parte alcuni dei personaggi che hanno punteggiato la loro storia e che in qualche modo ogni volta li ha portati altrove, no? Come la Jalapas, Paolo Rossi con il circo, eccetera, volevo che fossero loro a incontrarli, e che fosse più una specie di album dei ricordi che guardiamo insieme e che ci permette poi un po' anche di fare un po' il punto e di osservare come sono cambiate le cose, come sono cambiati i luoghi, e quindi anche c'era il desiderio di fare un viaggio di trasformazione anche dei luoghi, e alcuni dei quali non esistono più, penso per esempio al Teatro Chaco, allo Smeraldo, insomma, abbiamo notato come esistevano in quegli anni dei luoghi che creavano anche, che davano al collettivo la possibilità di esistere, e nel collettivo poi potevano esistere anche gli individui, no? E questo è qualcosa che era molto probabilmente prezioso, e che ci siamo chiesti se esistono ancora queste possibilità, in quale modo. Quindi è stata anche un po' un'esplorazione di come sono cambiate, di come sono cambiate le cose. Quindi dopo 10 anni avevo proposto loro di presentare il cerchio quando è uscito a Milano, e loro gentilmente, carinamente lo hanno fatto, e lì abbiamo cominciato a riparlarne e sono tornata alla carica.
Noi ci eravamo sentite quando avevi presentato il cerchio alla Festa di Roma, dalla tuo accento si capisce che c'è la provenienza francese, eppure tu hai lavorato con loro molto, con Massimo Veniera, era stata assistente, esatto, alla regia. Ecco, in quali film hai lavorato, e se vuoi raccontarci anche qualche tuo ricordo proprio della lavorazione dei film insieme a loro, tanto poi dal documentario ci sono talmente tanti materiali che li riguardano, sì, che è inutile stare lì a elencarli, perché è la loro vita artistica.
Certo, allora io sono stata all'aiuto dei loro film da Chiedimi se sono felice, La leggenda di Aljon e Jack, Tu la conosci Claudia e La banda dei Babbi Natale, mi pare questi quattro. E non saprei in realtà qual è, ci sono tantissimi aneddoti e ci sono molti momenti che per me sono stati, poi il cinema è un po', è talmente tanto una scelta di vita che poi un film impegna per tanto tempo e combacia con tanti momenti della propria vita, no? Quindi io mi sono formata sui loro set, ho allattato mio figlio su quando giravamo Tu la conosci Claudia, New York è l'anno in cui mi sono sposata, quindi tante cose, come dire, tanti momenti coincidano con dei momenti della privati della mia vita, per cui sono proprio parte del mio cammino. E poi mi ricordo, insomma, per esempio di Chiedimi se sono felice, ho il ricordo magico di quel momento in cui abbiamo girato una delle ultime scene, quando la stanza di Alvin in Sicilia diventa teatro, ed è stato un momento magico, ogni volta che rivedo quella scena mi emoziono, per esempio. Insomma, di fatto lavorare con a me ha fatto sentire fortunata, ecco, di fare questo mestiere e di aver imparato con loro era sempre un regalo, insomma, perché l'atmosfera sui set era sempre molto bella, perché stare con loro a me piace e questo, insomma.
Ora il film arriva nelle sale, è molto atteso naturalmente.
È quella cosa che mi emoziona molto e speriamo che il pubblico lo vada a vedere. Una delle attenzioni che ho cercato di avere sempre durante la lavorazione e il montaggio è quella di non tradire ovviamente il trio, ma moltissimo anche di non tradire il suo pubblico, quindi spero di essere stata all'altezza, ecco, di questo patto.
Grazie Sofì Chiarello, film è Attitudine Nessuna e va bene, so che loro presenteranno il film in alcune sale, per cui ci sarà anche modo di incontrarli e di incontrarvi.
Esatto, grazie mille, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più.
Arabella! Andiamo!
Voglio andare da Taco King!
La guidi tu questa macchina? Ho dei soldi che puoi prendere se mi porti via in macchina.
Sei mia? me però.
Avete sentito un momento del film Il rapimento di Arabella. Il rapimento di Arabella si è materializzato in studio con la regista Carolina Cavalli, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, grazie Barbara.
E Marco Bonadei che fa parte del cast, ricordiamo che Benedetta Porcaroli è la protagonista ma anche la bambina.
Sì, Lucrezia Guglielmino.
Esatto, quindi insomma tu sei l'unico attore maschio praticamente. No, non
no,
è vero, non
no,
è vero,
ce ne
c'è
sono,
un divo, c'è un divo, il papà è vero, il papà della...
Divo internazionale.
Esatto, un divo internazionale che quando è stato riconosciuto alcuni stentavano a crederci. Come l'avete raggiunto così, giusto per depistare?
Ma sì, poi effettivamente ci sono un po' di coincidenze, perché io avevo un ruolo che era giusto, stavo cercando un attore, non era una caratteristica che volevo assolutamente, però mi sarebbe piaciuto qualcuno che non parlava italiano come prima lingua. E poi quando mi hanno messo in contatto con lui, perché mi hanno detto che lui studia italiano, gli piace tantissimo italiano, vuole recitare in italiano, e quindi ho pensato ok, magari posso sperarci.
Beh, ricordiamo chi è per i fan.
Chris Pine, sì. E non era scontato però, perché non è un ruolo protagonista, è un film molto piccolo, quindi ho pensato chissà. Poi ho letto la sceneggiatura, invece era molto, credo che per lui sia stata un'esperienza nuova e divertente, quindi l'ha fatto, ha detto di sì. E sai, poi le persone dicono di sì e poi non fanno le cose, invece sei
invece
proprio
caso
presentato
sì.
A Bagnoli di sopra e
abbiamo liquidato Chris Pine, così ci possiamo concentrare poi su Marco. Visto che qua studio presente. Dunque, allora, noi ci eravamo già sentite per Amanda, insomma un film che un po' ti ha lanciato nel cinema, anche se in realtà già lavoravi da tanto, però poi ci siamo anche risentite per Fremont e adesso per Il rapimento di Arabella, il film che è appena arrivato nelle sale, lo state accompagnando. Dunque è una storia molto tenera e anche molto di identificazione, se si può dire così. Come è arrivata questa storia?
Sì, io spero di sì, spero che sia una storia molto tenera in effetti. È arrivata perché era, ovviamente cerchi sempre le storie, poi per me iniziano sempre da un personaggio, ma anche delle necessità che ha un personaggio, i desideri o gli scogli che deve affrontare. Per me era molto chiaro che la protagonista, che è Holly, Benedetta Porcaroli, aveva un problema con l'essere nel mondo e trovare il suo posto nel mondo, e questa ossessione con il non riuscire ad andare avanti perché c'è qualcosa che è successo nel passato che ti blocca. E poi ho pensato a questa possibilità umana che abbiamo di immaginare tantissime, no? Tantissime diverse vite, tantissime diverse versioni di noi stessi, e invece ne possiamo vivere solo una, e quindi ho pensato quanto questo può essere invalidante o diventare invalidante in un momento in cui tutti ti dicono devi essere la versione migliore di te, puoi comprare questa cosa per avere una vita più grande, una vita migliore, una vita, e penso che sia anche un po' svalutante per quello che hai.
E scrivere un film così, come è stato, poi riportarlo in scena, perché poi tu sei anche molto sceneggiatrice dei tuoi film, intendo che stai molto vicina sia a quello che scrivi che poi quello che giri.
Sì, sì, a me piace moltissimo scrivere, quindi diciamo che poi effettivamente c'è sempre questo momento di scontro con la realtà, perché passi mesi e mesi da sola con il tuo foglio, e quindi sei un momento molto molto sì, calmo e libero, e poi c'è la realtà che crea come un piccolo problema, però poi è molto bello superarlo questo problema, perché trovi ancora dei modi ancora più creativi di farlo, ecco.
Marco Bonadei, ti abbiamo appena visto al Teatro dell'Elfo in uno spettacolo veramente potente con Elio De Capitani, erano tutti i miei figli. Noi ci eravamo già visti invece per La storia del Frank e della Nina, e adesso qua in questo film. Tu come ti sei avvicinato? Quando ti ha proposto questa sceneggiatura, cosa hai scoperto di questo personaggio?
Ma guarda, la scoperta più grande è avvenuta forse addirittura a posteriori di tutto il lavoro fatto insieme a Carolina, ed è una scoperta legata al mio passato, nel senso che il percorso che il personaggio fa da una persona che non sa scegliere, non sa prendere una decisione, quindi rimane bloccata, quasi bloccata in un tempo altro, in un non agire, a un certo punto per amore, per spregiudicatezza, non so come dire, sceglie invece la strada dell'agire in maniera sconsiderata, fuori dagli schemi, fuori da quello che è il suo ruolo. E così è stata anche in qualche modo un passaggio dalla mia adolescenza, o comunque prima maturità al diventare il Marco che sono ora. E l'ho scoperto lavorando con Carolina su questo personaggio, e quando succede questo, per quanto mi riguarda, che l'arte ti aiuta a riconoscere qualcosa di te stesso, è la cosa più bella che possa mai succedere.
Dove l'avete girato il film?
L'abbiamo girato in Veneto e in Emilia Romagna. E quindi sì, perché poi è un on the road, ovviamente il mondo è un po', non è geograficamente connotato, però per noi era importante avere comunque una mappa, una varietà di ambienti, insomma abbiamo cercato tantissimo queste location ed è una parte del lavoro che mi piace tantissimo. Devo dire, anche a me piace molto lavorare con le attrici, con gli attori, quindi anche quella è stata una parte bellissima per me. Sono contenta che insomma anche Marco sia piaciuto e sia servito.
Come lavori? Anche perché appunto Benedetta Porcaroli non c'è, però come avete lavorato insieme, in questo caso tutti e tre, cioè tu con lei, tu con Marco e Marco con Benedetta.
Dipende molto anche dalle persone con cui lavori. Io tendo abbastanza ad adattarmi, invece poi a mantenere delle cose mie. A me piace mandare video, mandare cose che non c'entrano niente, mi piace pensare al personaggio anche in momenti che magari non sono prettamente di lavoro sul personaggio, e poi invece ci sono tante cose che magari vengono da un dialogo. Per esempio, io ricordo benissimo un episodio che Marco mi ha raccontato della sua adolescenza, me lo ricordo benissimo, non so se hai voglia di parlarne, non credo. Però questa cosa qui mi ha, per esempio, ha dato un aspetto a Macarico, che è il personaggio, che mi ha molto, insomma, mi ha eccitato, ecco.
Non so se no, se vuoi parlarne della radio.
Mi ha eccitato poi tra l'altro in modo, nel senso, come nuovo aspetto del personaggio, ecco. Prima che sembrasse
no,
qualcos'altro.
Anche perché poi comunque i segreti che servono per tirar fuori i personaggi devono restare segreti. Sì. Poi si possono cogliere, si possono intuire. Magari gli stati d'animo, ma non da cosa sono provocati.
È vero, sì.
Se no la magia si rompe.
Esatto, se no la magia si rompe. Esattamente, sì, perché poi alla fine si rompe tutto, no? L'incantesimo. E invece Marco con Benedetta, come è stato l'incontro? Anche perché poi voi avete una sorta di rapporto strano, molto strano, che un po' lo hai anticipato prima, però insomma in fondo c'è un legame tra i due personaggi.
Beh, devo dire che è straordinaria, perché su diversi aspetti, al di là che è una straordinaria attrice, la capacità che ha avuto di farmi sentire a casa, poi Benedetta, al di là della grande esperienza che ha nell'audiovisivo, e il rapporto consolidato con Carolina in questa collaborazione che viene da Amanda, davvero mi ha fatto sentire a casa sul set e nel periodo di lavoro insieme, e questo è prezioso per un attore, perché ti permette di essere libero, in grande ascolto, e così sul set come nella vita, ed è stato un grande regalo.
Ma questo si avverte, cioè si avverte una sorta di sintonia tra tutti e tre, tra tutti, che poi probabilmente crei molto tu, Carolina, perché hai questo modo di fare che non sembra imporre, poi magari sul set giustamente imponi delle cose, però hai questo modo che di fatto vi fa sentire un po' tutti alla pari, che è raro nel cinema.
E per me è stato io ovviamente ho pochissima esperienza, quindi i due set che ho fatto per me sono stati molto, sì, ho proprio sentito, ho sperato che tutti si sentissero come mi sentivo io, cioè molto a mio agio e tra, non voglio dire amici, perché poi ovviamente l'amicizia è una cosa che prescinde dal lavoro, però tra persone che si rispettano e che si stimano, ecco. E quindi poi devo dire che aiuta tantissimo il fatto che eravamo fuori sede
fuori sede, esatto. Un po' come per l'università.
Esatto, e quindi sai, passi tantissimo tempo insieme anche fuori dalle scene, dal set, e questo è stato per me molto utile, è stato anche divertente a tratti, e quindi io sono molto contenta, non so, mi sono legata moltissimo a tutte le persone che hanno lavorato.
Beh, ti posso confermare che il clima anche dopo le giornate di lavoro in hotel era meraviglioso, perché poi ti trovi con dalle maestranze a tutti i collaboratori e senti che c'è entusiasmo per quello che si è fatto, per desiderio di lavorare il giorno dopo, e questo cambia completamente poi l'approccio al lavoro, l'energia, la creatività che
sì, sì, quello si trasmette, arriva,
e ovviamente nasce dalla produzione, come ha gestito il periodo di lavoro, così come dalla regia, che devo dire chapeau.
Grazie Marco.
No, invece anche per te non so quanto si possa rivelare un segreto, però ci sono delle atmosfere, e penso molto a quelle con Marco, soprattutto un po' alla Kaurismäki. Lo so che ho detto un nomone, sì. Però è vero che ogni tanto si avverte questo tipo di anche di silenzi, di sguardi, di atmosfere. Come le crei? Come le create? In questo caso voi due, come le avete create?
Diciamo che forse è vero quando dici Kaurismäki, che è veramente un nomone, cioè io trovo che ci sia proprio una commistione e un rispecchiarsi della stessa atmosfera, o non so come chiamarlo, tono forse, esatto, non, sia nei luoghi, sia nei personaggi, sia nel modo di parlare, sia in tutto quello che c'è nascosto sotto, ecco. Quindi non è solo stilistico, secondo me, cioè va molto più profondamente nel suo caso. Nel mio caso io cerco di anch'io di partire dalla storia e dai personaggi, non cercare di farlo in maniera che prescinde, non cerco di farlo in maniera forzata, però diciamo che posso immaginarmi che una persona come Maccarico vive un ambiente come quello che hai descritto, un po' vuoto, un po' aiutami con gli aggettivi, Mark.
Penso un po' desolante.
Desolante, perché credo che sia desolante il mondo emotivo che tu gli crei intorno. Ci leggo tanto una persona privata di un amore, di un'affettività, è cresciuta senza di quello, e quindi priva poi degli strumenti per vivere il mondo sul piano emotivo, con un'intelligenza emotiva. Credo che sì, questo sia la base di molto del personaggio.
E questo è vero, questa è una grande libertà che ti prendi, cioè non te la puoi prendere per tutte le storie, ovviamente alcune storie devono essere realistiche, sono storie molto importanti che riguardano...
Beh, però anche questo aspetto è realistico, poi sì, magari si esprime in un altro modo, sì, però è parte da un punto di vista molto realistico.
Sì, per me quello è sempre il tentativo, cioè per me lontano dalla realtà non vuol dire per forza lontano dalla verità o dall'intimità, quindi questa parte penso, spero di... cioè, cerco sempre di conservarla, anche perché per me è questo che da spettatrice è sempre piaciuto nel cinema, cioè la possibilità di entrare in contatto veramente, autenticamente, di sentire una persona dall'altra parte dello schermo, anche se non l'ho mai incontrata e anche se probabilmente non ci incontreremo mai, ecco, di persona.
Il film è ora, insomma, che reazioni vi aspettate un po' dal pubblico, e poi che cosa state facendo, insomma, se avete altri progetti nei vostri campi?
Sì, vuoi partire tu, Mark?
Beh, io quello che mi aspetto è che se ci troviamo di fronte a un pubblico sensibile e ricettivo, è un film che almeno dal mio punto di vista può parlare ad ampio raggio, perché sono temi universali quelli che affronta, li affronta con leggerezza e al tempo stesso con una grande profondità, quindi penso solo che il pubblico possa connettersi a questa leggerezza e a questa profondità e lasciarsi attraversare da quello che accade alle protagoniste, che sono poi il grande punto di forza, il grande arco che emotivo che fa vivere questo film.
Per te, Carolina?
Ovviamente per me è il momento in cui il film viene condiviso e quindi il pubblico lo guarda, fa parte del senso di quello che faccio, quindi ovviamente ci tengo, però ecco, più di sperare che le persone passino, che giustifichi il fatto di dedicare a questo film 2 ore del loro tempo, dei soldi, comunque questa è una cosa molto pratica ma molto importante, e poi io penso che non, cioè, sono a posto se dico non potevo fare, cioè ho provato a fare il meglio che potevo, ci sono messa al 100%, ho messo tutto il cuore, e quindi l'unica cosa che posso sperare è che arrivi e che sia un film che parla, come dicevi, un film tenero, che parla anche di gentilezza e forse che faccia ridere un po' anche, che ne abbiamo bisogno.
Sì, 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 ma fa molto ridere, sì, e sorridere, e anche, sì, un po' piangere però. Il titolo, quindi segnatevelo, è Il rapimento di Arabella. Grazie Carolina Cavalli, grazie a te, Marco Monadei, salutiamo anche Benetta Porcaroli,
certo,
che comunque si era
Benny.
E a presto, sui prossimi progetti me lo dite fuori onda, anche perché adesso state accompagnando questo film.
Sì, e poi forse io non c'ho molto di interessante al momento. Grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Un breve stacco pubblicitario e con Chassis torniamo subito dopo. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Entriamo nella seconda parte di Chassis con i Turtles Happy Together e continuiamo a parlare di cinema. Se avete perso la prima parte la ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Instagram Barb Sorrentini. Ora parliamo di un film che ha avuto la sua presentazione a Venezia questo settembre. Si tratta di Ammazzare Stanca. Il regista è Daniele Vicari, il protagonista è Gabriel Montesi. Sentiremo un po' tutte e due nell'intervista che era stata fatta a Venezia. Nel cast c'è anche Vinicio Marchioni e Selene Caramazza. Storia vera, tra l'altro, di Antonio Zagari, il figlio di un boss calabrese che era in Lombardia, insomma stiamo parlando di 'Ndrangheta, e a un certo punto in galera decide di scrivere questo libro che racconta anche un po' il suo pentimento. Però ce lo facciamo raccontare direttamente da Daniele Vicari e da Gabriel Montesi.
Nel gergo mafioso calabrese, ammazzare si dice astutare.
Per fare carriera bisogna ammazzare, ammazzare.
La bocca te la devi chiudere tu.
Secondo te era una battuta?
Non so che lavoro fai. Io contavo dopo all'inferno.
voglio rifarmi un'altra vita.
Questa è la sua ultima possibilità.
Non deve aspettare il posto di tuo padre. Prende il posto mio. Sta attento. Che vuoi fare? Mi vuoi ammazzare?
Quest'uomo sta cercando se stesso. E cercando se stesso vede, capisce tutte le sue contraddizioni. E soprattutto vede e capisce, sente di essere nato nel posto sbagliato. Cioè lui è un uomo fuori posto. Però allo stesso tempo è uno che ha ammazzato 15 persone, quindi insomma bisogna fare la tara rispetto a quello che racconta. Ma leggendo il suo libro viene automatico pensare che si tratta di un uomo che ha un bisogno estremo di uscire da se stesso, quasi un bisogno estatico, no? Io quando ho proposto a Gabriel l'interpretazione di questo ruolo, Gabriel è un attore che io conosco praticamente da quando era ragazzo, perché ha frequentato la scuola Volonté, e Gabriel è uno di quegli attori capaci di mettere insieme talmente tanti elementi nella recitazione che fa sì che i suoi personaggi non siano mai schematici. Quindi anche le contraddizioni riesce a restituire, no? Attraverso il corpo, attraverso l'atteggiamento, il modo in cui vive, la sperimentazione continua che fa sul set, anche prendendosi il rischio di sbagliare, ma porta qualcosa di vitale, di vitalistico nella storia. E il libro di Zagari è un gesto vitalistico. Cioè lui è un morto che cammina, lo sa benissimo che verrà ammazzato, che prima o poi lo faranno fuori, e che quello che ha fatto è inaccettabile, perché ha ucciso delle persone. Quindi lui è consapevole di questo, ma quando scrive si trasforma, la scrittura diventa un modo per uscire da sé, per volare intorno a sé. Anche per questo voleva pubblicarlo, in qualche modo aveva in testa di pubblicarlo, e lo scrive. Io ho letto una lettera che ha scritto a Gianni Spartà in cui lui dice: ma aiuti a trovare un editore. Stiamo parlando di un memoriale che è finito nelle mani dei magistrati, con nomi, cognomi e tutte le azioni compiute da 'Ndrangheta in quella zona, che ha portato in galera decine e decine di persone. Però lui questo memoriale lo immagina già come un libro da pubblicare. Da questo punto di vista il lavoro dell'attore non poteva che essere così stratificato come quello che in qualche modo, secondo me, almeno giudicare dal set e poi dal montaggio, è riuscito a restituire Gabriel. E questa stratificazione e tutte queste contraddizioni sono l'elemento vitale della vicenda di Zagari.
Ed era appunto Daniele Vicari, il regista del film Ammazzare Stanca. Ora sentiamo un altro momento in cui loro raccontano anche il personaggio. Interviene anche Gabriel Montesi, che interpreta appunto Antonio Zagari.
Il lavoro, il percorso psicologico è secondo me l'elemento che restituisce al film tutta la sua forza, perché il film non descrive nulla ma racconta i recessi dell'animo di un uomo contraddittorio.
Sì, diciamo, questo è un film e tutti questi tratti psicologici fondamentalmente che ho trovato, che Daniele mi dice che sono riuscito a restituire, sono molto felice. Intanto vabbè, sono molto felice di aver fatto questo film con Daniele, che per me è un maestro, che parte dall'inizio, di quando ho scelto veramente di fare questo mestiere, e poi approfondirlo su questo film, su questa storia, per me è molto, diciamo, ha un significato importante. Devo dire che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che, diciamo, io mi sono basato subito prima sulla sceneggiatura e poi, diciamo, sul libro, perché era un elemento che avevo intuito, era legato alla, diciamo, scoperta, alla meraviglia, comunque al sentire umano. Il sentire umano, perché comunque lui vive, l'ho sempre visto all'interno di una storia, no? All'interno di un contenitore ben scritto, ben deciso, e dove lui aveva molta fatica, no? Di riuscire a trovare degli spazi dove poter vivere, dove poter essere liberi. Diciamo queste diagonali così, diciamo, concrete, no? E visive, ci sono mille sfumature che viviamo tutti, nel micro e nel macro, in una storia familiare, diciamo, domestica, in una storia invece di grande ordine come questa 'ndranghetista. Diciamo che è un personaggio molto complesso, mi ha fatto molto riflettere, e pensare che un memoriale del genere è stata una realtà, è vita vera, diciamo, mi ha colpito ancora di più quella che è l'ironia, perché l'ironia in quel caso, diciamo, effettivamente con quei gesti efferati, gli omicidi, quant'altro, diciamo, effettivamente l'ironia è un modo forse intelligente per poter esercizare sicuramente una colpa, un peccato, ma ecco, è stato comunque per me importante e mi ha formato molto, mi ha forgiato come attore per poter diciamo esperire tutti questi aspetti. Sono molto contento che Daniele in qualche modo dice sono riuscito a riportare sul set questa tridimensionalità, no? Questa triplice, diciamo, azione attoriale, perché diciamo il gesto, per quanto poi mi piace, no, riuscire ad agire nello spazio insieme agli altri, è proprio quello di vivere non una battuta, un'azione diciamo dentro uno schema, ma cercare di, come dire, ampliare, cioè vedere una visione diciamo alternativa ma anche più complessa, perché la vita di per sé lo è. E quindi io sono molto felice di aver fatto questo film e di essere riuscito in qualche modo a restituire una maschera.
L'Ndrangheta al nord non è stata molto esplorata al cinema, ci sono alcuni film che l'hanno fatto, però insomma la Lombardia è strapiena tra appalti e cose varie. Lavorare nel nord è anche un po', se ci racconti come sei arrivato nel territorio.
Allora, in realtà io nel nord ho fatto dei sopralluoghi, mi sono guardato un po' intorno, ma noi non abbiamo potuto girare in Lombardia perché, come sapete tutti, non c'è più una film commission, credo che da poco sia stata rimessa in piedi, ma non ha la potenza di fuoco che hanno altre film commission, per cui nessun produttore vuole girare in Lombardia. Però a un certo punto è intervenuta anche un'altra questione: la Lombardia già negli anni 70 era molto avanti, cioè era un luogo dove le fabbriche, le ville che stavano occupando il territorio crescevano sempre di più, tant'è che appunto in Lombardia dal 70 al 74 ci sono stati quasi 400 rapimenti, perché è una zona ricca, quindi quelli che i malintenzionati trovavano conveniente stare, a proposito di convenienza, trovavano conveniente stare lì e rapire dei ragazzi, delle donne, le persone più fragili in genere rapivano. Per fare dei soldi. Facendo sopralluoghi nella zona di Varese, Bugugiate, Azzate, Gallarate e così via, e anche Varese, io mi sono reso conto che in realtà fare il film lì sarebbe stato molto complicato, perché la Lombardia di oggi non è assolutamente un altro pianeta rispetto. Ci sono rimaste le montagne libere, tutto il resto è occupato da fabbriche, costruzioni, autostrade, per cui girare il film lì sarebbe stato molto difficile. Paradossalmente in Calabria, sulla Sila, prima scherzando dicevo da lì si vede il Monte Rosa, e quindi ho detto cazzo, posto perfetto per fare il film, perché somiglia alla Svizzera, somiglia al confine con la Svizzera, è molto simile, proprio questi alberi altissimi, le strade strette, sembra però il confine con la Svizzera di 30-40 anni fa, è perfettamente integro, non ha nessun elemento di inquinamento visivo, non ci sono impianti pubblicitari, fabbriche, non c'è niente, quindi abbiamo potuto lavorare per costruire un nord degli anni 70 più credibilmente in Calabria che in Lombardia. Invece la parte urbana, le fabbriche, come avete visto nel film o come vedrete nel film, noi le abbiamo trovate in Emilia-Romagna, perché l'Emilia-Romagna, come tutte le regioni industrializzate, ancora conserva le stimmati della storia industriale, per cui ci sono degli impianti industriali che sono perfettamente identici a come erano negli anni 60, per cui siamo riusciti a restituire quel sapore d'epoca senza andare nel nord oltre l'Emilia-Romagna.
Ed era Daniele Vicari, regista del film Ammazzare Stanca. Prima avete sentito anche un intervento di Gabriel Montesi, che appunto interpreta Antonio Zagari, il ndranghetista o ex ndranghetista che ha raccontato in un libro la sua storia, facendo appunto nomi e cognomi che poi hanno portato agli arresti. Questo è sempre Chassis, Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini. E ora, Chassis, parliamo di un film di cui ci eravamo già occupati a giugno per il nuovo cinema di Pesaro, il Festival di Pesaro, che aveva presentato questo film in anteprima. Si chiama Il primo figlio, la regista è Mara Fondacaro, nel film ci sono Benedetta Cimatti, Simone Liberati, Astrid Meloni, che avevamo intervistato, e ora naturalmente vi proponiamo la conversazione fatta insieme a loro. Prima ascoltiamo una clip del film. Si tratta di un dramma psicologico che insomma legato a... ci sono ultimamente un sacco di film legati alla maternità, lo trovo molto interessante, questa è una specie di horror legato alla maternità, ma anche alla paternità in realtà, perché si tratta di una famiglia, però non posso raccontare tanto, quando ci sono questi film qui non si può dire nulla, oltre che consigliarvelo, però adesso ascoltiamo una clip e la conversazione insieme a loro.
Ma quanto manca?
Poco. E il nome?
Lorenzo.
Adesso.
Non è successo niente, va tutto bene.
Io ho visto Andrea.
Andrea non c'è più.
È qui. Non riesci a vedere perché non ci credi.
Tu stai delirando.
Quando arriva lui, io devo andare. E non voglio. Stavamo bene senza di te.
Non c'è nessuno, Ada! Siamo io e te!
Non farlo uscire! La mamma, vieni con me. Vattene, non ti vogliamo.
Vattene! Che un horror, lo avete capito. Lasciamo la parola alla regista del primo figlio, Mara Fondacaro, e poi Benedetta Cimatti, Simone Liberati e Astrid Meloni, che fanno parte del cast. Il primo figlio, un esordio, cominciamo con te Mara, proprio perché un esordio, come ti è venuta in mente una storia così, da dove sei partita?
Ecco, questa è la domanda più difficile di tutte, al quale mi dico sempre devo prepararmi una risposta e non lo faccio mai. Allora, è nata tutto da una domanda che mi sono posta, e cioè se il mostro fosse la persona a cui vogliamo più bene, come ci comporteremmo? E quindi poi volevo anche per alcune mie vicende personali legate alla mia famiglia, volevo raccontare e dar vita a delle cose successe, quindi volevo raccontare, ho messo insieme questa mia domanda con la tematica della maternità, perché ci tenevo tanto a sdoganare un po' la maternità, cioè a sdoganare il fatto che la maternità possa non essere una cosa bella per le persone che la vivono, cioè che non è detto che una madre debba essere felice per 9 mesi e che non è detto che non debba soffrire di depressione postpartum. Quindi ci tenevo tanto a raccontare un po' anche questo lato oscuro della maternità, ed è nata poi tra i banchi di scuola, perché è nata mentre studiavo al centro sperimentale, ha avuto un'evoluzione perché è partita come un film, poi è diventato un altro e è cresciuto insieme a me, poi perché in base a, cioè io sono cresciuta, sono uscita da scuola, l'ho cambiato, l'ho riscritto, e quindi lo sento proprio come un vero e proprio figlio, perché è cresciuto come sono cresciuta anch'io.
Benedetta, dunque tu ti porti sulle spalle il peso di questa storia, ti abbiamo visto recentemente in M come donna Rachele, quindi vabbè, è un personaggio completamente diverso naturalmente. Affrontare un personaggio così, sempre senza spiegare troppo e raccontare troppo, però insomma tu sei sempre incinta nel film, così raccontaci il tuo approccio a questo personaggio.
Sì, allora è stato un approccio sicuramente importante, direi così, anche difficile sotto certi punti di vista, infatti ringrazio Mara per questo, perché è stata splendida dal primo giorno, insomma, in primis per avermi dato l'opportunità di affrontare un personaggio così sfaccettato, anche così complicato, perché non sempre, no, abbiamo l'occasione di metterci alla prova in questo modo, e poi perché ho sentito proprio che mi ha accompagnato, no, all'interno di questa storia. Personaggio complessissimo perché affronta diverse tematiche, appunto dalla maternità, ma soprattutto quella sulla quale mi sono molto concentrata era la tematica della perdita, del lutto, dell'elaborazione di un lutto, che in questo caso insomma trova tante difficoltà, ed è complicato perché io in primis non sono madre, anche se no, spero di essere un domani, quindi c'era anche questa difficoltà, però è stato molto, insomma, molto stimolante, molto bello poter entrare dentro queste corde emotive, seppur difficilissime, però davvero stimolanti, anche toccanti sotto tanti punti di vista.
Anche tu, Simone, in qualche modo sei in attesa di questa nascita. Cito solo serie, voi siete tutti attori, attrici cinematografiche, però ultimamente ti abbiamo visto anche in Petra, do un appiglio al grande pubblico televisivo, però vabbè, tutti degnissimi naturalmente. Quello di Petra, l'ex fidanzato di Petra. Anche tu, che la domanda la faccio un po' a tutti uguale, qual è stato l'approccio, come ti sei avvicinato a questo personaggio?
Mi sono avvicinato prima di tutto da una lettura. Mi sono avvicinato al personaggio leggendo innanzitutto la sceneggiatura che Mara aveva scritto e pensando di trovare in quel personaggio degli spunti per permettermi un po' di dare un contributo a quella storia, a quel personaggio. E l'ho subito sentito, come dire, l'ho riconosciuto, l'ho letto un personaggio che era molto ben definito nella sua complessità di sfaccettature ed emozioni, perché come ricordavi è un futuro papà, è in attesa, ma deve gestire qualcosa di molto più grande, ecco, adesso senza fare, c'è questa cosa tremenda che ho paura di dire troppe cose e quindi di rovinare, poi semplicemente l'ho preparato così, leggendo, cercando di capire, mettendomi nei panni dell'altro, delle emozioni che potrebbe provare, ma soprattutto molto è accaduto attraverso le interazioni che abbiamo avuto soprattutto con Mara e con gli altri attori, cioè tutto quello che abbiamo fatto non è stato provato tanto, è stato provato il giusto, ma poi abbiamo lasciato che le cose accadessero, anche perché Mara comunque aveva molta fiducia negli attori e quindi ci ha solo spiegato come tecnicamente dovevano svolgersi i movimenti, dove lei avrebbe messo la macchina, ci ha fatto vedere prima il luogo, la casa che è così predominante nella storia, e dopodiché siamo andati, abbiamo aperto bocca e abbiamo dato fiato perché la sceneggiatura era molto forte, quindi ci ha sostenuti tantissimo.
Astrid, anche te recentemente nel Gattopardo, quindi sto dicendo solo serie televisive, ma in realtà appunto, ripeto, siete arrivati tutti dal cinema. Il tuo personaggio invece è una sorta di, secondo me possiamo anche dirlo senza svelare, di medium, a un certo punto si rivela, no? Cioè, c'è questa frangia di spiritismo nel film. Anche questo non è semplice da affrontare, come ci sei arrivata tu?
Ma diciamo che intanto mi sono, come diceva Simone, mi sono chiaramente, una cosa che faccio sempre, affidata alle parole, alla sceneggiatura, che per me è la cosa, il centro nevralgico di qualsiasi storia che raccontiamo al cinema, come nella serialità. Poi chiaramente Mara, che ripeto, ha, come dice Simone, una grande fiducia negli attori, ma anche una grande chiarezza rispetto a quello che vuole ottenere e quindi anche lascia agli attori una grande libertà, mi ha guidata in questo percorso. Chiaramente la cosa più importante nel mio caso specifico è quella di, come dire, di credere, di sospendere l'incredulità rispetto al mondo del soprannaturale, e questo però ha un po' a che vedere col lavoro dell'attore. Noi sospendiamo sempre l'incredulità quando giochiamo a fare un personaggio, e quindi è stata una cosa molto interessante perché erano argomenti e spazi che non avevo mai toccato, sebbene io venga da una regione, la Sardegna, dove il soprannaturale è molto sentito, e quindi in qualche modo ho cercato di anche un po' recuperare le reminiscenze della mia infanzia, quando le nonne facevano queste medicine dell'occhio, queste cose un po' così, e cercare di trovare un po' in questo una gestualità che da qualche parte ricordavo, ecco.
Con le voci del primo figlio, il film è al cinema, la regista Mara Fondacaro, Benedetta Cimatti protagonista, con Simone Liberati, Astrid Meloni, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Chassy. Oggi finisce anche il Noir in Festival, la 35esima edizione, finisce anche la nostra collaborazione con Un 2 3 Festival, partito a novembre con Piccolo Grande Cinema per poi andare avanti con Filmmaker e infine il Noir in Festival. Oggi alle 18 al Cinema Arlecchino ci sarà la replica del film vincitore del premio Black Panther 2025. È stato un festival molto intenso sia da un punto di vista cinematografico che letterario, non so se lo avete seguito, sulle nostre pagine Instagram ci sono un po' di contributi legati al festival, così come nei podcast alcune interviste che però continueremo a rimandarvi anche nei prossimi giorni. Naturalmente il podcast è sul sito di radiopopolare.it, poi sulla pagina Facebook Chassy Radio Popolare, ma anche su Instagram al mio account Barb Sorrentini. Augurandovi un ponte strano, perché è un po' domenica, un po' lunedì, ci salutiamo con Brunori Sas, La Verità, sempre legata un po' ai film di Aldo, Giovanni e Giacomo, di cui abbiamo parlato nella prima parte con Sofì Chiarello, che ha dedicato un documentario al trio. Brunori Sas, così come Samuele Bersani, hanno dedicato molte canzoni ai loro film. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini e buon fine settimana lungo a questo punto.
Sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente.